27ª settimana del tempo ordinario. Ma se io scaccio i demoni per mezzo dei Belzebulli, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Scacciare i demoni era per Gesù attività quotidiana. Il demonio che scaccia oggi è detto che è muto, non parla, non grida, non sveli il mistero di Gesù. Usciti il demonio, il muto comincia a parlare. Le folle vedono il miracolo e sono prese da stupore. Alle cose soprannaturali non ci si abitua mai. Il soprannaturale sorprende sempre. Il soprannaturale è cosa che non appartiene all'ordine della storia. Non è degli uomini la capacità di farlo, di operarlo. La capacità è di Dio e degli uomini di Dio. Sempre lo stupore accompagnava il miracolo di Gesù. La cosa strana è ciò che dicono alcuni. E si dicono che per mezzo di Belzebullo, capo dei demoni, che Gesù scacci i demoni. E questa affermazione è un grave errore di teologia. I diavoli non hanno capo, non sono gerarchicamente strutturati. I demoni sono pieni di superbia e la superbia non consente che vi sia un capo. Ognuno è capo di se stesso, ognuno opera per se stesso, mosso dalla sua grande invidia contro l'uomo. Nessun diavolo può dare a un uomo la facoltà di scacciare un altro diavolo. Non è il loro potere fare questo, mai. Ogni diavolo è per se stesso. Questi tali si servono di una falsità teologica per accusare Gesù di complicità con il diavolo, o meglio con il capo dei diavoli. Chi è complice del diavolo? È il diavolo anche lui. È un indemoniato anche lui. Anche lui appartiene a quel mondo demoniaco. Qual è il primo frutto di questa accusa infamante? Gesù non è da Dio, come lui dice di essere, ma dal diavolo. Se dal diavolo è un menzognero, un ingannatore, un falsario della verità di Dio, uno che illude mentendo per trascinare nel mondo del male e del peccato tutti coloro che gli corrono dietro. Se dal diavolo di certo non deve essere seguito, chi lo segue farà la stessa fine del diavolo, si perderà. Gesù risponde partendo da una constatazione di fatto che è facilmente comprensibile anche dal più semplice ascoltatore. Quando un regno va in rovina? Quando si divide in se stesso? E allora che una casa cade sull'altra per distruzione dall'interno? Un regno è forte quando è ben cementato in unità nel suo interno. Un regno è forte quando re, ministri, soldati, cittadini divengono una cosa sola. Quando invece ognuno si divide dall'altro e ognuno cammina per i fatti propri, allora questo regno è debole e non ha alcuna consistenza. Questa argomentazione è storia ordinaria e vale non solo per un regno, ma anche per una famiglia, una parrocchia, una diocesi, la stessa chiesa, ogni altra comunità. Se Satana è diviso in se stesso, perché il capo dei demoni mi ha concesso di scacciare i demoni, come potrà stare in piedi il suo regno? Gesù parte dalle loro accuse e le confuta, dichiarandole vane, nulle, attraverso un argomento pratico per immagini. L'immagine è quella del regno diviso, facilmente comprensibile da tutti, perché è evento storico quotidiano. Leggiamo il testo di Luca 11, 15, 26. Ma alcuni dissero: e per mezzo di Belzebullo, capo dei demoni, che gli scacci i demoni. Altri poi, per mettere alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo la loro intenzione, disse: ogni regno diviso in se stesso va in rovina, e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scacci i demoni per mezzo di Belzebullo. Ma se io scaccio i demoni per mezzo dei Belzebulli, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, e allora è giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte, ben armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava e ne sportisce il battino. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Quando lo spirito impuro esce dall'uomo, si aggira per i luoghi deserti cercando sollievo, e non trovandone dice: ritornerò alla mia casa da cui sono uscito. Venuto la trova spazzata e adorna, allora va, prende altri sette spiriti peggio di lui, vi entrano e vi prendono dimora, e l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggio della prima. Gesù, oltre che attestare con argomentazione assai pratica che il regno di Satana è ben compatto, ribadisce con parole chiare e forti che lui scaccia Satana con il dito di Dio, con la forza che gli viene dall'alto. La liberazione dell'uomo da Satana è vera attestazione o testimonianza che il regno di Dio è venuto, è in mezzo a loro. E così Gesù ritorce l'accusa contro di lui in grande annunzio della venuta del regno di Dio in mezzo al popolo dell'alleanza. I farisei vogliono distruggere Gesù e lo accusano di essere amico del diavolo, solidità e complice. Gesù risponde dicendo che loro non conoscono né la potenza né le astuzie di Satana. Se conoscessero chi è veramente Satana, comprenderebbero tutta la stoltezza delle loro accuse. I farisei non conoscono chi è Satana perché non conoscono chi è Dio. Tutto è della conoscenza di Dio. Chi conosce Dio in verità conosce ogni altra cosa in verità, conosce chi è un uomo secondo verità e conosce anche chi è Satana secondo verità. Satana è lo spirito del male che si crede forte, si pensa ben armato, fa la guardia al suo palazzo, cioè al suo regno di tenebre. A causa della sua forza e delle sue armi e a motivo della buona vigilanza che pone al suo palazzo, pensa che tutto è al sicuro, tutto è ben custodito. Satana, una volta che ha preso una predica, preda, è sicuro che questa mai sfuggirà dalla sua mano. Satana mai permette che una preda gli venga meno. È sua, l'ha fatta sua e vuole che rimanga sua per sempre, per l'eternità, nella perdizione dell'inferno. Questo è l'agire di Satana, ed è un agire perenne senza alcun cambiamento. Satana vive per portare anime nell'inferno. Lui vive per la rovina degli uomini. Ecco allora come si comporta Satana. Non solo lascia un corpo, un uomo quando è costretto all'altro. Non si dà pace neanche dopo averlo lasciato. Dopo aver lasciato un uomo, si aggira per luoghi deserti, cercando sollievo. È come se gli mancasse il respiro, la vita, e senza pace, senza vita, l'anima da possedere è la sua stessa vita. Egli vive per possedere anime. E con ora qual è la sua decisione? Tornerò nella mia casa da cui sono uscito. Quella casa è però pulita, spazzata, adorna, non è più impura, immonda. Quella casa non è più la sua casa, non vi può più entrare. Noi cosa pensiamo? Che il diavolo se ne vada tutto sconsolato, afflitto perché ha perso definitivamente la sua proprietà, la sua vita, il suo respiro e il suo alito di vita. Invece lui pensa al contrario di noi, pensa di andare e di prendere con sé altri sette spiriti peggio di lui. Con quei sette spiriti fa un'azione di forza, entra nella casa e alza la sua bandiera. Prima era uno, ora ve ne sono altri sette peggio di lui. La condizione attuale di quell'uomo diventa peggio della prima. Prima era posseduto uno solo, ora è posseduto anche da sette spiriti peggiori. L'insegno di Gesù è di una chiarezza infinita. Non solo lo spirito impuro non abbandona un uomo perché voluto da un altro spirito impuro, che ne è il capo. Quando lo spirito impuro esce, perché è costretto dal più forte di lui, non si dà pace finché non abbia riconquistato l'uomo che ha lasciato. Per conquistarlo serve di altri sette spiriti peggio di lui. E la condizione ultima del posseduto o del riconquistato è veramente penosa. Veramente i farisei non conoscono l'agire del diavolo. Possiamo dire che non lo conosciamo neanche noi, i moderni farisei, tutti coloro che non conoscono Dio e né Cristo Gesù, e tuttavia ogni giorno parlano di Dio e di Gesù Signore. Oggi il diavolo si è fatto teologia. Facendo teologia è riuscito a far credere ad ogni uomo che lui non esiste più, che lui non c'è, non opera, non vive, non si interessa dell'uomo, se ne sta addormentato nell'inferno. Facendo teologia ha convinto molti che neanche più l'inferno esiste e neanche il diavolo. Questa è la sua astuzia, questo è il suo inganno, questa è la sua menzogna e la sua falsità. Un tempo era uscito dalla teologia, poi è andato, ha preso tutti gli spiriti peggio di lui e vi è ritornato. Ha conquistato la teologia e adesso la condizione della teologia è peggiore di prima. Madre di Dio, non permettere che la teologia sia oggi la casa di Satana. Amen.